viaggiare, solo tu e la strada, perché l'importante non è la meta, ma arrivare prima per goderti un weekendino. Dai, basta con ste code al casello.
Con Unipol Move paghi il pedaggio autostradale senza fermarti al casello. E se lo acquisti entro il 7 maggio, hai fino a 2 dispositivi gratis per un anno.
Unipol Move. Zero coda, zero sbatti.
One Podcast.
La grigliata, devo dire, è uno dei momenti più belli dell'essere umano,
sì,
no,
proprio sì,
della vita. Cioè, quando tu stai con queste birrette, che cominci già alle 11 a berti la birretta, capito, che arriva la gente, prendi il sole e incominci a sentirsi odori di carne alta 6 piani.
Da quando ho memoria, cioè dall'era delle stelline in brodo con il formaggino, il cibo è stato il mio abbecedario delle emozioni, il modo più naturale che conosco per dare e ricevere cura e amore. Tutti abbiamo nel cuore un menù di piatti capaci di rendere la nostra vita un po' più saporita. Io li chiamo generi di conforto. In ogni puntata un ospite me li racconterà, portandomi con sé in un viaggio nei sentimenti che fa molto Temptation Island, quindi dirò in un teletrasporto delle emozioni legate al cibo. Viaggeremo insieme nello spazio e nel tempo, dalla colazione della nonna alla merendina sui banchi di scuola, dal pranzo di Natale alla prima ricetta mai cucinata. Io sono Marisa Passera e questo è Generi di Conforto. I più astuti tra di voi si saranno resi conto che il mio ospite di oggi è Tommaso Paradiso. Sono davvero felice, davvero, di averti qua.
Ma lo sono più io di stare qui con te.
Ho detto due davveri.
Di cose che ci piacciono molto.
Veramente, anche perché poi in questi giorni stai parlando proprio pochissimo, no? Ci stai tenendo dentro molte cose.
Non ho più fiato, sì.
Vabbè, parlo io all'inizio.
Vai.
Senti, io mi sono informata su di te, ovviamente, perché saresti stato ospite del mio podcast e ho scoperto che io sono te, cioè a parte che non scrivo le hit, non ho i baffi, la barba, qualche altra roba, ma per il resto sono te. Anzi, Federico Russo, che è un nostro amico in comune, mi ha detto: guarda, Tommaso, sei te prima che il Covid ti rendesse quella matta sociale che sei diventata. Ecco.
Che bella definizione,
è molto bella, me la metterò nel biglietto da visita. E le cose che abbiamo in comune, che però questa non l'hai scritta te, però altresì, sono tantissime. Citerei le cene in tanti, la cipolla, la semplicità perfetta, l'amore per la cucina, che tu chiami popolare, io chiamo affettuosa, ma è la stessa cosa.
Benissimo.
Perché partirei proprio da lì, dalle origini del tuo gusto.
No, ma poi tu devi sapere questa cosa, che quando ho fatto casa nuova, ho comprato casa, diciamo, 2 anni fa, ed era una casa molto vecchia, disabitata da ormai 10 anni. L'ho rasa al suolo e ho detto: l'epicentro di questa casa deve essere la cucina. Quindi ho fatto questa isola disumana. Quando vengono amici chef a casa mia, dicono: neanche noi nelle nostre cucine abbiamo
letto.
E me la sono fatta proprio allestire da chef professionisti, quindi praticamente ho padelle che neanche da Heinz vengono usate, capito? No, quindi di questo sono molto contento. E chiaramente, come dicevi tu, sono uno che non riesce a progredire moltissimo sulla cucina, ovvero sono molto legato alla tradizione familiare, ovviamente, ma anche molto regionale.
Eh sì, regionale, perché la regione d'appartenenza di tua nonna è l'Irpinia.
Bravissima, bravissima.
Mi sono informata.
Peraltro, a tal proposito, l'Irpinia, devo dire che ha un tipo di somministrazione culinaria, anche proprio per quanto riguarda sia la ristorazione ma anche i pranzi e le cene fatte in famiglia. Io poi spesso vado ad Ariano Irpino durante le feste o d'estate, ci passo sempre qualche settimana, qualche giorno, e quando tu ti siedi a tavola in quelle zone, in quella terra lì, diciamo così, nei pranzi e le cene in famiglia, come ti dicevo, hai una sorta di somministrazione di cibo fatto che oggi, per fare i fighi, diremmo, o per essere un po' esterofili, diremmo delle tapas.
Certo.
Ok, però in realtà il concetto è lo stesso. Cioè, quando tu ti siedi, hai piccoli piattini, sì, al centro della tavola, di tutte cose, capito? E questo
è il mondo che vorrei.
È il mondo che mi piace, sì. Proprio è il mondo della cucina che amo di più. Cioè, quando tu ti siedi, hai tutti una sorta di antipastini, tapasine, capito? E fatte anche con prodotti di salsicce, broccoli, cioè però tutto a piccole dosi e ognuno si fa il suo piatto composto.
Sì, tanti assaggi di bontà. E di condivisione. Ma chi ha deciso poi che i pranzo e le cene debbano partire dall'antipasto e poi arrivare fino al dolce? Io per esempio il dolce non lo mangio mai.
Io neanche. Vedi? Io neanche. Vedi che è un'altra cosa in comune. Cioè io non mangio dolci, lo dobbiamo dire.
Anch'io. Che poi tu non sei femmina, perché io devo dire che un giorno al mese li mangio, che è il giorno prima del ciclo. Però non si capisce perché impazzisci talmente tanto che diventi una specie di Alano a tre teste e allora lì ti avventi anche sul dolce, ma è l'unico caso.
Io gli zuccheri li traggo dall'alcol.
Cioè, anch'io, certo.
Ecco, preferisco
neanche a dirlo. Senti, allora ritorniamo invece appunto a quei gusti sui quali ti sei formato. Che cosa cucinava tua nonna?
Allora, mia nonna, a parte che ha cucinato fino a quando veramente si è retta in piedi, e cucinava.
Anch'io lo ricordo di mia nonna che dai gnocchi dalla perfezione, poi nel tempo più anni aveva più diventavano un po' sgangherati.
Sì.
Ravioli di un metro quadro, però non ha mai smesso.
No, neanche mia nonna, anzi mia nonna a qualsiasi ora andavo, adesso non c'è più, andavo a casa sua, a qualsiasi ora del pomeriggio dopo scuola, la mattina, la sera, che ti faccio da mangiare?
Certo.
Non c'era orario, è
certo.
Sempre però tu entri e devi mangiare. E mi ricordo che il suo must era questa frittata che lei chiamava la frittata dei poverielli,
sì,
detta in dialetto, no? Che sono praticamente una frittata semplicissima fatta con tutti gli avanzi vegetali che sono rimasti nel frigorifero dentro casa. Quindi una frittata che poteva anche contenere 180 elementi all'interno, capito? Cioè dalla melanzana, la zucchina, il pomodoro, la cipolla. Era questa. Però quanto mi faceva godere. E anche sua sorella era una che entravi a casa. La sorella di mia nonna, per esempio, zia Vincenza, faceva la pizza sempre lì ad Ariano Irpino ed era un mix tra una diciamo che si avvicina alla pizza pugliese in
sì,
quel caso, no? E la cosa stupenda di questa pizza è che quando lei la faceva, poi la conservava dentro un cassetto per 3-4 giorni.
Come delle lettere d'amore.
Bravi, te la mangiavi 3-4 giorni dopo che si era un po' indurita, l'olio aveva preso un gusto incredibile, così, ed era una cosa spaziale, era una cosa spaziale. Col pomodorello schiattata.
Che sogno! Adesso stanotte mi controllerò nel mio comodino se c'è qualche pezzo di pizza avanzata. E ti ricordi qual è il primo piatto che hai imparato a cucinare?
Oddio, questa è una bella domanda. Io credo che come forse la maggior parte degli italiani mi sia buttato sulla pasta.
Sul sugo,
sì,
anch'io.
Sì, peraltro ti posso dire una cosa, io faccio una pasta al pomodoro. Che tu dici, vabbè,
è una pasta al pomodoro.
Se vengono degli amici a cena alle 8:30 fai, io alle 6:30 comincio a fare il sugo. Perché lo faccio tirare lento lento, faccio levare tutta l'acqua del pomodoro. Poi
allora diciamola per bene, come la fai questa pasta al pomodoro?
La base è sempre un aglio, olio e peperoncino. Quindi
sì,
questa è la base. E faccio insaporire l'olio dell'aglio, no? Quindi
sì,
l'aglio piano piano rilascia il suo sapore. Dopodiché, quando l'olio è molto caldo, ci schiatto i pomodori dentro. Li taglio a metà,
sì,
o piccadilli, o pachino, o ciliegini. Dipende dalla stagione, il pomodoro non è sempre buono. Li metto dentro e incomincio a far mandare questo sugo. Prima a fiamma molto violenta alta, li faccio quasi bruciacchiare.
Sì, sì.
Poi metto il fornello al minimo e incomincio a mettere ad aggiustare con l'olio. Quindi metto un pochino di olio e questa cosa va avanti per un bel po' di tempo. A un certo punto diviene una palla, come direbbe De Sica, una palla di riso.
Certo, un super concentrato.
Un super concentrato bello così. Molti fanno l'errore di ripassare, poi mantecare la pasta al pomodoro con l'acqua di cottura, ma in realtà è una pasta che va slegata, sciolta. Quando la pasta è estremamente al dente, me la metto dentro, do due girate con la padella.
Ma non frulli niente?
No,
cioè,
non frullo.
Lasci vedere la
buccettina,
del
sì,
okay.
Sì, però non diventa... Non diventa pesante nel
sì,
piatto,
sì, certo.
Cioè, non è una cosa di la buccia la devo levare, no, è tutto molto
le bucce del pomodoro ci farei le chips, per dirti, a me piacciono.
No,
un casino.
Pomodoro è elemento incredibile, peraltro
dicono che non faccia digerire bene, che si attacca all'apparato digerente, quando insomma mille cazzi, ma a noi non ce ne frega niente.
Sì, faccio sempre. Perché se dovessimo ascoltare tutte le cose che ci dicono, l'avocado fa benissimo, no, poi non fa più bene, lo zenzero guai, è il male assoluto, il pomodoro non ne parliamo, le fragole lasciale lì, esatto, e allora io non ce la faccio,
esatto,
ovviamente, a dirimermi in questa battaglia. Allora, hai già citato la pasta al pomodoro, no? Sai che i grandi chef dicono sempre, per vedere se una persona sa davvero cucinare,
l'aglio, olio e peperoncino,
ovviamente ti devi cimentare sulle cose più semplici, sì, l'uovo alla coque, esatto, l'aglio, olio e peperoncino. Poi dopo non si sa perché loro invece ci sifonino dentro del brodo giapponese, ecco.
Questo è un tema invalicabile per me.
Sì.
Io, allora, sono stato per un periodo frequentatore di ristoranti come tu hai appena accennato, di sifonate, piatti che non capisci, gusti che dentro un fagiolo trovi l'America,
sì,
e queste robe qua.
Io una volta ho visto addirittura un gelato dentro i gusci dei pistacchi, che però non era di pistacchio,
no,
che almeno dici vabbè, di pistacchio, no, era di fagioli.
E diciamo che dopo un paio di anni che ho fatto queste esperienze mi sono proprio rotto le palle e sono tornato a quello che mi piace di più, che è la cucina genuina, che ci piace tanto.
Sì, certo, signora mia. Senti, tra le paste che fai, allora, no, ho letto un'altra cosa di te, cioè che tu in realtà preferisci i secondi, però ti vengono meglio i primi, è la storia della mia vita, anche per me, così, e non so perché.
No, allora dicono di me questa cosa, perché ti ripeto, la mia casa mia è un ristorante, anzi non vedo l'ora che con Federico Russo vieni una volta, anche senza di Fede non ce ne frega niente, tu devi venire una volta a casa mia,
sì,
a Roma, anzi la prossima volta che vieni sei obbligato a venire,
certo,
a...
mi no, riescono sono due anni che non vado a Roma,
vedi, è il momento di che per motivi ovviamente che sappiamo bene non sei potuta muoverti verso Roma, però devi venire a casa mia e ti devo, allora dicono di me che faccio molto bene i primi, questo è vero, però è anche vero che faccio dei secondi altrettanto all'altezza. Poi invece la cacciagione, le cose della fattoria, animali da cortile,
coniglio. Anch'io vado pazza.
Io ogni volta c'ho un ristorante, vado al ristorante, vado i secondi, coniglio non vedo neanche che prendo
anch'io,
il coniglio.
Anch'io sempre. Senti, c'è sempre Fede, così gli insider, diciamo quelli che sono dentro casa tua con le gambe sotto il tavolo, mi hanno parlato di una pasta burro e parmigiano.
Questa è una pasta complicatissima. È una pasta complicatissima. Allora, c'è un ristorante a Roma che ha dato lustro a questa pasta, che si chiama Roscioli. Sono anche ormai diventati col tempo dei miei amici, e tutti quanti hanno cercato di imitare questa burro e parmigiano,
sì,
e roscioli, ma l'unico che ci è riuscito sono stato io.
Ma come hai fatto, scusa? Perché burro e parmigiano lo dice il termine stesso, è burro e parmigiano.
Ma è una pasta che in realtà poi quando vedi nel piatto fatta bene dici cazzo che è sta roba, cioè anche solo con l'occhio. È una pasta dove ovviamente tu fai bollire l'acqua,
sì,
metti dentro la pasta e fai due parti di burro, innanzitutto uno demisalato che lo metterai a fine piatto per la mantecatura a fuoco spento.
Ok. E lo metti, fai proprio... te o lo compri già?
No, lo compri già, okay. Vai magari comprare un bel burro buono, insomma, anche burri
francesi. Sì.
Ecco, vedi, ci siamo. E una parte di burro invece, un'altra parte di burro va scaldata a livello proprio microscopico, con fiamma microscopica, in un pentolino. Unisci poi questi due burri e poi quando incominci prendi una terrina per dove metti la pasta, quindi fuori dal fuoco, e cominci a mandare questa pasta insieme a questi due burri che sono uniti, e piano piano metti un po' di acqua di cottura dentro, ma non troppa e neanche poca. A un certo punto si ottiene una crema, proprio diventa una crema, cioè tu dici
cos'è una crema?
È una crema, e alla fine quando serve il piatto c'è una spolverata di parmigiano e diventa una poesia. Il parmigiano che lo metto anche in mantecatura.
Ah, per forza.
Certo.
Vabbè, questa mi pare il genere di conforto assoluto. Questo podcast si chiama così, generi di conforto, no? Che sono quelli, sai, che tipo il San Bernardo in montagna,
certo,
che
c'ha certo
sotto la botticella. Alcuni la riempiono di superalcolici, altri la riempiono di pasta mantecata al burro e parmigiano. E questo mi sembra il capo dei generi di conforto.
Assolutamente.
Perché ti ricorda anche la pasta burro e parmigiano, che è quella con la nella quale sei cresciuto, no? Sì. Tutti da bambini giocavamo lanciando per aria le conchigliette a burro e parmigiano, non lo so, almeno io a casa mia era così. Ma se tu dovessi scegliere un genere di conforto della tua infanzia, oltre a questo tipo di pasta, quale sceglieresti?
Allora, se proprio dovessi guardare dentro il mio cuore e parlare francamente con me stesso,
sì,
e se dovessi chiudere gli occhi in questo momento, immaginare di tornare a casa da mia madre,
ok, teletrasporto,
mi teletrasporto in questo istante, mi immagino i suoi fagioli con la cipolla.
Fagioli con la cipolla?
Sì, i fagioli borlotti con la cipolla. È un piatto di una semplicità disarmante. Però come li fa mia madre ne fa nessuno.
E qual è il segreto?
Non Ma non lo so qual è il segreto. Sono semplicemente dei fattori borlotti che lei sguscia, li fa bollire, poi li mette un po' in frigorifero.
La
condisce con cipolla cruda eritropea,
sì,
sale, olio, limone e il prezzemolo. Scusa, no, il prezzemolo, il sedano, perdonami.
Ah sì, che dà freschezzissima.
Dà freschezza così, una botta di pepe. E li giri e ti giuro li vorrei adesso.
Li vorrei adesso anch'io. E li mangerei anche a colazione. Come ci poniamo? Un'altra cosa che mi piace molto di te è che siamo iper fan della cipolla cruda.
Sì.
Ma tu potresti pensare di avere un rapporto anche sentimentale, affettuoso con una persona che non mangia cipolla? Ah, io no.
Io allora io neanche. E ho abituato la mia fidanzée a mangiare come mangio io. Perché se no come si fa
come
andare
si
avanti
fa, certo.
Però lei mi ha chiesto solo mi ha pregato
una cortesia.
Di una cosa. Allora, la cipolla ovviamente ne strabusiamo in cucina. Però ho detto ti prego, se stai da solo, magari che io parto stasera, sto a cena con le amiche, così magnatela cruda quanto ti pare.
Sì.
Però quando stiamo insieme così, cerca leggermente di evitarla, almeno quella, farla bollire, cioè farla cuocere un pochino nell'olio, perché sennò so cazzi.
Per fortuna invece io e mio marito siamo mangiatori proprio di cipolle, e il nostro piatto del cuore è una specie di hamburger che però è fatto con la salsiccia di Bra, che sai che è una salsiccia,
certo,
buonissima,
che si mangia cruda,
di vitello, che si mangia cruda, leggermente condita, messa in un panino a fare l'hamburger, con sopra le cipolline invece caramellate,
buonissime.
È una roba da
me lo fai
loro
quando vieni a Roma, me lo puoi fare a...
sì ti porto tutto, ci vuole niente, come per tutte le cose buone,
perché da noi la salsiccia di Bra non mica si trova.
No, si trova Bra. Ritorniamo adesso invece nella tua cucina di casa, dove all'inizio appunto hai detto che è la parte principale della tua casa,
certo,
ed è sempre piena di amici per cui cucinare. Tu cucini per 15-20 persone?
Anche la media è 10.
Ok,
la media è 10,
è meglio.
Perché nel tavolo c'entrano, nel tavolo del, diciamo, del salotto entrano bene 10 persone. Però capita per esempio d'estate, quando apro il terrazzo e fa caldo, anche già da marzo fai, no? Da marzo, aprile, che a Roma già c'è un clima migliore, insomma, rispetto al nord Italia, c'ho il camino fuori il terrazzo.
No, vabbè.
Te lo dico così, lo so per dire.
Lo so. Io c'ho il camino in casa e delle volte faccio delle cose dentro, ma a Milano non si può accendere il camino.
Ma pensa che io...
Però c'ha delle macchie di olio dentro.
Quando comprai questa casa, il camino era dentro casa.
Sì.
Praticamente l'ho fatto riportare fuori, capito? Cioè, quindi ho distrutto quello che c'era in casa e l'ho messo sul terrazzo. E quindi lì c'è il grande momento della griglia. La griglia ovviamente è fatta a legna, cioè non uso cose...
Certo, carbonella.
Carbonella mi può... Ne uso, a parte di una qualità molto... Adesso non si possono fare pubblicità, però uso qualità...
La migliore
che c'è. e la metto non troppa, però ad aiutare la legna per rimanere,
certo,
costante nel tempo, no? E la grigliata, devo dire... è uno dei momenti più belli dell'essere umano,
sì,
no,
sì,
della vita. Cioè quando tu stai con ste birrette, che cominci già alle 11 a berti la birretta, capito, che arriva la gente, prendi il sole e incominci a sentirsi odori di carne alta, sei piani di carne, di bistecche alti sei piani, e incominci a metterle a grigliare così.
E poi è il meglio perché sei insieme agli altri,
insieme,
no?
Agli altri, ognuno fa una cosa, capito?
A me capita sempre che invece invito le persone e io sto già cucinando, quindi quando loro arrivano sono tutti belli, truccati, pettinati, messi a posto. Io sono con i collan, una felpa sporca di sugo e già mezzo ubriaca, perché nel frattempo
guarda,
ho
io penso che veramente Federico abbia
abbia avuto ragione, perché siamo veramente la stessa persona. Ti giuro, in corpi diversi siamo la stessa persona. Cioè ci hanno diviso, non so, qualcuno, certo. L'anima però è quella. Io vivo la tua stessa condizione. Cioè quando io... Perché poi a te ti fa incazzare l'arrivo degli ospiti.
Certo.
Dai.
Figurati, io sono pure femmina, quindi mi dicono: Mari, ma sei ancora così? Ma come devo essere?
No, ma poi quando dico alle 8:30 si mangia. Io dico alle 8:30. Certo. Io sono poi uno precisissimo sugli orari, quindi è tutto in preparazione del visto dell'orario. E quindi arriva quella alle 9, quella, e quindi il piatto, capito? Se non è, può essere pronto perfettamente, se tu arrivi alle 9, io ti ho detto alle 8:30, capito? Quindi io pure sono in tuta,
sì, certo.
Con il mio, la mia parannanza da,
ovvio.
Davanti. E quindi non apro io mai più la porta. Io sto in cucina, mi trovo, io non è che accolgo i miei.
E non puoi, certo, perché
sto in cucina, sto ai fornelli.
Io uguale.
E sudo,
io uguale. Però l'unica roba è che dopo non faccio niente, non voglio saper niente.
Uguale. E io qualcuno, non ho mai. Cioè, proprio io cucino 6 ore, ma certo. Le forchette non le pulisco.
Ma
i piatti
zero.
Non
porto di là un bicchiere. Allora è arrivato il momento di fare una ricetta.
Vai.
Però normalmente le faccio io, ma voglio dire, parlando con una persona che cucina probabilmente anche meglio di me, la fai te. Quindi se tu fossi un piatto, no, tu cucini per gli altri e quindi sei un genere di conforto per te stesso, ma anche un genere di conforto per gli altri, perché cucinare ovviamente,
certo,
è condividere, dare amore. Se tu fossi un piatto di conforto, quale piatto sarebbe?
Prendi.
Cioè, come per dire, se tu fossi una costiera saresti quella amalfitana, se tu fossi una parte dell'abbigliamento saresti un golf largo.
Prendete carta e penna,
vai voglio arrivare, voglio finire in tegame.
Allora, innanzitutto la parte fondamentale di questo piatto che vi sto per narrare è questo tegame, cioè la courgette, cioè questa pentola,
certo,
meravigliosa, esattamente,
sì.
Di colore di solito arancione o rosso.
Io ce l'ho verde acqua.
Ah, vedi, anche bella questa qui. Si mette un goccino d'olio in questa pentola con una fiamma altissima e vai dal macellaio, gli chiedi un bel pollo ruspante tagliato a pezzi, svuotato dell'interiora. Se vuoi l'interiora te le fai dare, ci fai i fegatini,
ci fai il patè, sì,
e ci,
certo,
fai il patè, ci fai altre cose. Vedi, prendi questi pezzi di pollo e li cominci a mettere in questo tegame e quindi fai abbrustolire in qualche modo, fai bruciacchiare la pelle del pollo, che rilascia poi piano piano i grassi. Una volta che hai fatto questa operazione, abbassi la fiamma,
sì,
al minimo, e cominci a mettere alloro, gli odori,
sì,
alloro, rosmarino,
salvia.
Salvia,
certo.
Vedi che
io
ci...
ce l'ho tutti sul balcone.
Io pure sul balcone, certo. Cioè, sul terrazzo ho tutta la parte dell'otto.
Poi mi confondo la maggiorana con l'origano perché
sono molto simili.
Timo, limone, ho tutto.
Quindi comunque bastano questi tre, rosmarino, alloro e salvia.
Classici.
Poi prendi due belle cipolle grosse, non le devi fare pezzettini, ma le spacchi in quattro,
sì,
e le butti dentro. Un bel pezzo di peperoncino,
sì,
e lo fai a pezzi e lo butti dentro. Uno spicchio d'aglio,
sì,
e... un paio, 3-4 pomodori grossi tagliati sempre grossolanamente, li butti dentro. Una carota grossa la fai a tocchettoni, non a tocchettoni, proprio a pezzettoni, e la butti dentro. E metti veramente senza stare lì a misurare precisamente, metti un bel po' di vino.
Sì.
Io all'inizio questo piatto lo facevo con il bianco, poi ho visto che con il cerasuolo o con addirittura un rosso leggero viene ancora molto meglio e copri
un po' alla francese,
bravissima,
diciamo,
infatti i miei amici gourmettari che vengono a casa lo chiamano il pollo alla borgognotta,
sì,
perché sa molto di Borgogna, perché tutte queste verdure, il vino così è molto, è un pollo che sembra molto venire dalla Borgogna, è un'altra terra fantastica in cui, se siete amanti il vino, vi invito ad andare, è stupenda. Chiudo con il coperchio, fiamma al minimo. Allora, a un'ora levi il coperchio e l'ultima mezz'ora metti, vedrai che c'è tanto ancora sugo così,
liquido,
e fai stringere,
sì,
quindi metti e rialzi la fiamma, evapora tutto sto liquido e alla fine ti rimane quest'olio unto, bello, grasso, sapido, fantastico, che ti fa godere, e poi lo servi a tavola, e questo è il piatto che ti farò quando verrai a casa.
Non vedo l'ora. Senti, l'ultima domanda te la faccio invece sui ristoranti, nel senso che alla fine tu hai frequentato tantissimi ristoranti, hai cucinato tanto a casa tua, finché ti sei aperto proprio insieme a un tuo amico un ristorante tuo,
sì,
che è fantastico, è come avere la casa di Hansel e Gretel ma salata, da potersi mangiare ogni giorno. Come si chiama?
Si chiama Tomà. Sorge nella splendida cornice di via Pompeo Magno in Prati, a Roma, vicino a Piazza del Popolo.
Che è la tua zona,
era, sì, diciamo che è la mia zona. E, è un ristorante che è un po' una scommessa, perché facciamo una cosa che, appunto, proprio
e ritorniamo all'inizio della nostra chiacchierata.
Quello, facciamo, si chiude il cerchio.
Facciamo il cerchio perché è un ristorante fatto praticamente, è un tapas bar.
Bravissimo.
Cioè una cicchetteria espressa, quindi non ci sono, ci sono anche piatti freddi, ma che li mettiamo sul, in vetrina al bancone, i famosi tomà. E poi facciamo una cucina di proprio di questi piattini serviti nei coccetti, nei padellini, nelle cose di carne, di pesce, di vegetali, di, anche di pasta.
Qual è il tuo preferito?
Bella domanda.
Ma uno a caso, uno che ti mangeresti adesso? Anch'io non so fare le classifiche della bontà.
Guarda, uno che mangerei adesso in questo momento sono i gamberi alla basca.
Come sono?
Sono praticamente dei gamberi immersi in un padellino di aglio,
ah,
olio,
certo,
peperoncini.
Certo, buonissimo.
Oppure le famose,
che poi puoi pucciarci il pane dentro.
Bravissimo.
Perché
noi abbiamo, facciamo anche delle polpette piccoline clamorose con del rosmarino e del vino, sempre per... Guarda,
dobbiamo vederci e frequentarci.
Esatto.
Senti, io ti ringrazio tantissimo e ti saluto con una citazione finale. Lo diceva Fellini, siccome abbiamo parlato tanto di cibo e vino, lui diceva: un buon vino è come un buon film, dura un istante e ti lascia in bocca un sapore di gloria, è nuovo ad ogni sorso e, come avviene con i film, nasce e rinasce ad ogni assaggiatore. Ed è quello che davvero ti auguro per il tuo nuovo album e per il tuo nuovo film, che siano nuovi ad ogni sorso. Grazie.
Ti
Tommaso.
Voglio bene, grazie mille, grazie veramente.
Generi di Conforto è un podcast scritto da me, Marisa Passera, con la collaborazione di Costanza Danelon. Riprese e montaggio Franco Russo, supervisione tecnica Gabriele Rosi, responsabile della produzione Danny Stucchi, una produzione One Podcast.
Viaggiare solo tu e la strada, perché l'importante non è la meta, ma arrivare prima per goderti il weekendino. Basta con ste code al casello.
Con Unipol Move paghi il pedaggio autostradale senza fermarti al casello. E se lo acquisti entro il 7 maggio, hai fino a 2 dispositivi gratis per un anno.
Unipol Move, 0 coda, 0 sbatti.